Vogliamo alzarci ancora una volta e pregare. Dio Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, Tu che hai parlato da tanto tempo e hai conservato per noi la Tua parola fino a oggi, facci la grazia che la possiamo capire correttamente sotto ogni aspetto. Rivelacelo in tutta la sua profondità attraverso il Tuo Spirito che scruta ogni cosa, anche le profondità della divinità. Signore, ci ricordiamo la parola che hai pronunciato. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ci ricordiamo anche della parola che abbiamo inoltre, la parola profetica più salda, come una lampada splendente che splende in luogo oscuro. Dio fedele, le scritture si realizzano nella nostra vita in molti modi. Oggi, inoltre all'insegnamento, ti chiediamo di aiutarci nelle necessità che hanno i singoli. Dacci salvezza e guarigione, liberazione e tutto ciò che è necessario per grazia. Per grazia dacci questo, perché hai fatto entrambe le cose. Non hai solo insegnato, non solo hai insegnato, ma hai aiutato, hai confortato, hai liberato, hai guarito. Hai istruito i tuoi. O Signore fedele, rivelati oggi come lo stesso. Rendici silenziosi alla Tua presenza, che possiamo renderci conto che siamo riuniti davanti a Te come popolo del patto, che il sangue dell'Agnello venga sopra di noi. Oh Signore, se potessimo avvicinarci così tanto al trono della grazia da poterti parlare direttamente. Amato Signore, opera nel nostro mezzo. Tu conosci come siamo miseri, come misero ogni uomo, compreso la nullità della mia esistenza e del mio corpo. Insieme guardiamo a Te, l'Onnipotente, il Vivente. E come ha detto il nostro fratello, saremo giovani, senza sofferenze, senza lacrime, per sempre. Grazie, grazie, che questo è il giorno della nostra chiamata fuori, della nostra preparazione, il tempo della visita benevola di Dio. Ti ringraziamo per questo e ti chiediamo, sii con noi anche adesso, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Leggerò alcuni passi per aggiungerli a quello che abbiamo letto ieri sera e questa mattina. Spero solo che nessuno si aspetti che qui davanti ci sia una dimostrazione di potere nel predicatore. La forza non è nell'uomo, il potere è la forza è nella parola di Dio. Altrimenti Dio avrebbe fatto dipendente la sua causa dagli uomini, e questo è impossibile. Dio non fa dipendere nulla da nessun servizio. Il ministero ha il compito di portare le persone a contatto con Dio attraverso la predicazione. Quando sono stati messi in contatto con Dio, allora tutto ciò che il Signore ha promesso fluisce loro per grazia. Ma non possiamo aspettarci nulla dalle persone, anzi, non dovremmo nemmeno aspettarcelo. Dio non dà il suo onore a nessun altro, solo Lui è il Salvatore e Guaritore. Solo Lui chiama fuori, solo Lui salva. Noi abbiamo solo il compito di portare la sua preziosa e santa parola. E quando abbiamo fatto questo, il resto lo fa il Signore. E sono sicuro che anche oggi pomeriggio ci parlerà come un padre parla ai suoi figli. Qui non si tratta di matematica spirituale superiore, si tratta delle cose semplici che Dio ha promesso. Si tratta che i nostri occhi siano aperti, che vengono unti, in modo che possiamo vedere divinamente le cose, le nostre orecchie possono ascoltare divinamente, e i nostri cuori possono ricevere ciò che Dio ci dà per grazia. In quel tempo il nostro Signore disse: siete benedetti perché vedete. Molti profeti e giusti hanno voluto vedere e non hanno visto, ma voi l'avete visto. Che Dio ci faccia capire ancora più quale sia il privilegio di poter distinguere e sapere dove Dio sta realmente parlando e dove sta percorrendo la sua strada con il suo popolo, soprattutto in un'epoca in cui viviamo e in cui tante voci si fanno sentire, voci religiose, voci pie. E credo che in questi giorni ce ne siamo già resi conto. Penso ci siamo resi conto che quando Dio ha in mente qualcosa per noi, ci fa conoscere le sue vie e poi le sue azioni. Prima ci mostra le sue vie che vuole che percorriamo. E se seguiamo con obbedienza queste vie di Dio, allora sperimentiamo le sue azioni nelle sue vie. Allora vediamo la sua mano stesa e Lui conferma la sua parola per grazia. Come abbiamo letto nella lettera ai Tessalonicesi, una delle parole più preziose riguardo agli ultimi giorni. Qui leggiamo in Prima Tessalonicesi 5. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Questo versetto è preceduto dal capitolo 4 del versetto 13 del ritorno del Signore, che tornerà con la tromba di Dio, con la voce dell'arcangelo, con la chiamata, e che i morti che si sono addormentati in Cristo risorgeranno per primi, e poi saremo trasformati e presi insieme. E Paolo si riferisce a questo e scrive: quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Questo col giorno del Signore l'abbiamo analizzato nei minimi dettagli. Il giorno del Signore, il giorno dell'ira, il giorno della distruzione per tutti coloro che hanno pensato di dover sfidare Dio e contraddirlo. 2 Pietro 3, versetto 10. 2 Pietro 3, versetto 10. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Questo è il giorno del Signore. Prima che arrivi questo giorno del Signore, Dio ha voluto inviare un profeta per rimettere tutto al posto giusto. E questo è per noi qualcosa di nuovo. Una cosa nuova non significa necessariamente che non sia una cosa giusta. Se è contenuta nella Bibbia, allora è molto, molto antica. Allora Dio la tira fuori solo quando è il tempo per questo arrivato. A volte le cose sono nuove per noi, ma in realtà sono molto, molto vecchie. Vediamo cos'è il giorno del Signore, quando il tempo della grazia sarà terminato e la Chiesa sarà presa, la distruzione cadrà su questa umanità, su questo mondo. E qui abbiamo letto: perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Non il Signore, il giorno del Signore. Il Signore verrà, ritornerà come possiamo leggere in Matteo 25. Prima viene il grido, le lampade vengono pulite, si fa una preparazione e poi viene detto andarono incontro allo sposo. La Chiesa non viene sorpresa come un ladro, la Chiesa viene informata. Coloro che appartengono alla sposa, a loro vengono indirizzate le parole, viene una chiamata, un grido, un messaggio, ed essi ascoltano, credono, si lasciano preparare, aspettano il ritorno del Signore. E se aspettiamo, la sorpresa non può essere così grande, perché ce l'aspettiamo, contiamo con questo, anche se sarà comunque una bella sorpresa. Vogliamo leggere da 2 Timoteo capitolo 3. Vogliamo venire a alcuni punti che descrivono l'ultimo periodo senza che leggeremo troppo di questo. 2 Timoteo 3, dall'1 al 9, ma voglio solo toccare i punti del versetto 1. Sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene. Ognuno può leggere questo registro. Qui ci occuperemo in particolare degli ultimi giorni. Ed è proprio negli ultimi giorni che queste cose devono esserci, questi tempi terribili in cui l'intero ordine che è esistito per quasi 6.000 anni viene sradicato e gli uomini perdono l'orientamento e dominati dalle forze del male sono non dominati dal Dio di questo mondo, che ha il suo essere in coloro che non credono, e la maggior parte di loro non crede. Credono solo ciò che vogliono e questo non vale. Solo la fede, secondo la preziosa e santa parola, è valida davanti a Dio. A quante fedi dovrebbe approvare Dio? Quanto spesso dovrebbe schierarsi per una religione? A quale dovrebbe aderire? Possiamo dimenticare tutto questo. Dio non si conformerà a noi. Dovremo schierarci dalla sua parte, accettare la sua parola con santa riverenza e sottometterci a lui. La verità non è come la gente la dipinge, ma Gesù, il nostro Signore, dice: la mia parola è la verità, e dice: santificali nella tua verità. Queste cose che sono scritte qui testimoniano come dovrebbe essere negli ultimi giorni, ma non solo esteriormente, ma anche spiritualmente. Vengono dette tante cose. Qui nel versetto 6 leggiamo: poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case, ma soprattutto le quali non possono, nel versetto 7, le quali non possono mai giungere alla conoscenza della verità. Ci sono persone che sono alla ricerca della verità e cercano e cercano e cercano e passano sempre oltre, perché ciò che Dio offre loro non sembra essere per loro, e continuano a cercarlo senza mai trovarlo. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Non cerca solo qualcosa di diverso, ma ascolta la parola di Dio. E la parola di Dio diventa per lui o per lei una rivelazione personale e vivente. Ma poi diventa davvero difficile. E come Ian e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. Da un lato vogliono sempre imparare e conoscere, dall'altro parte coloro che vogliono imparare si oppongono alla verità. Quasi una contraddizione, ma è così. La verità è indivisibile. La verità viene da Dio, attraverso Dio, dalla parola, attraverso la parola, e riconduce alla parola. Ma ci sono persone che, secondo le scritture, come Ian e Iambres, si opposero a Mosè, così si oppongono adesso alla verità. Cos'era? I due volevano distogliere l'attenzione da Mosè e attirarla a se stessi, e volevano mostrarsi. E dissero: lui non è l'unico, anche noi siamo qui, siamo in grado di fare questo e quello. Ma non avevano un messaggio divino, non avevano nulla da offrire al popolo, se non qualche semplice trucco. Mosè aveva ricevuto la parola del Signore, la promessa di quel tempo. Era un portatore della parola di Dio. Non è andato perché voleva andare, è andato perché doveva farlo. Ma proprio come allora, anche negli ultimi giorni, si agisce contro la verità. Ma Dio dà la grazia affinché il suo popolo sia preservato nella verità. Prima Timoteo capitolo 4 versetto 1 leggiamo: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei giorni futuri alcuni aposteranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Anche questo c'è. Lo Spirito di Dio in quei giorni ha annunciato ciò che sarebbe accaduto alla fine. Dobbiamo attenerci alla parola della verità e solo allora lo Spirito di verità ci condurrà in tutta la verità. Anche nelle lettere di Giuda abbiamo un avvertimento in riferimento agli ultimi giorni. Lettera di Giuda, versetto 11, leggiamo: guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Questi sono segni dei tempi recenti. Possiamo leggerlo ancora nel versetto 18, seconda parte del versetto 18. Negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Nei tempi della fine, non sempre, ma nei tempi della fine appariranno degli schernitori. Dio ci ha promesso di prevedere tutto, Dio ci ha permesso di vedere tutto questo in modo che non ci sorprenda. Potremmo leggere molte scritture, 2 Tessalonicesi, 2 sulla grande apostasia e su tutto ciò che sarebbe accaduto, ma la nostra cosa principale e vedere cosa il Signore vuole fare per noi. Non siamo qui per parlare dell'avversario e del suo programma, siamo qui per parlare di ciò che Dio ci ha promesso e di ciò che sta compiendo. Tutto il resto è menzionato solo di sfuggita. Atti capitolo 13. Qui l'uomo di Dio spiega alcune cose e nel versetto 40 e 41 leggiamo: guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Guardate, o disprezzatori, stupite e nascondetevi, perché io compio un'opera ai giorni vostri. Un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Qui si tratta che Dio compie un'opera e l'abbiamo sottolineato. La prima generazione cristiana è stato un periodo profetico, un'epoca in cui si sono realizzate molte profezie della scrittura. Adesso è prima del ritorno del Signore, è un periodo di tempo profetico e Dio sta facendo qualcosa di straordinario, non solo delle riunioni come siamo stati abituati, dei culti come siamo stati abituati per generazioni. Dio ha un piano, un programma, un messaggio. Dio ci ha parlato, ma lascia dire da parte del profeta: guardate, o disprezzatori, stupite, nascondetevi, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Questa è la chiave per questo passo della Bibbia. Quando si parla delle grandi cose che Dio ha fatto, gli altri non riescono a capirle. Ma se uno è partecipe di questo e può sperimentare questo personalmente, allora la fede è semplicemente presente attraverso l'esperienza. Molte volte ho vissuto questo quando le persone, si parla di quello che ha fatto il fratello Branham, allora le persone non riescono ad afferrarlo e pensano davvero che stiamo esagerando. E in verità si può dire nemmeno la metà di quello che è stato menzionato, scritto, è stato detto di quello che Dio ha fatto. Se lo si ascolta soltanto non si può credere, se lo si sperimenta allora si crede perché è diventato parte della tua e della mia vita personale di fede. In Atti 15, versetto 13 abbiamo un'altra indicazione di ciò che Dio ha pensato di fare e che sta portando a compimento. Atti 15 dal versetto 13. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi, Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine e le rimetterò in piedi. Leggo ancora più avanti. Versetto 17 e 18 sono anche importanti, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cercano il Signore, dice il Signore che fa queste cose. Come le ho fatto conoscere fin dall'eternità. Forse questa è l'unica espressione nel Nuovo Testamento in cui qualcuno si riferisce al Signore e dice: così dice il Signore. Ma qui ci sono stati espressi pensieri molto profondi. Dio chiama un popolo tra le nazioni per amore del suo nome, e ci rendiamo conto di quanto sia importante portare, accettare e amare il nome del Signore. Molti lo usano quando rientra nel loro concetto, ma quando si tratta del battesimo si ritirano e non vogliono portare l'onta di questo nome. Qui è scritto dei profeti annunziato che Dio chiamerà dai gentili un popolo che chiamerà a onore del suo nome, un popolo che lo serve. E poi è scritto: tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose. In questi giorni abbiamo parlato di come Dio porta a compimento l'opera che ha iniziato. Qui leggiamo: così dice il Signore che fa queste cose, non noi, Lui ha iniziato, Lui continua e porterà a compimento. Qui è scritto che a Lui note fin dall'eternità. Dio ha annunziato le cose fin dall'inizio dei tempi, attraverso tutti i profeti che ha inviato, presto e tardi, ha annunciato ciò che presto diventerà realtà. E possiamo sperimentare tutto questo in modo meraviglioso, possiamo distinguere quali promesse sono state al popolo di Israele. Possiamo distinguere quali promesse sono state date alla Chiesa senza fare confusione. Possiamo dividere le cose per la grazia del nostro Dio. Anche questo non è nostro merito, è l'opera del Signore in te e in me. Allora, quando la Chiesa sarà completa, il Signore si volgerà di nuovo a Israele. Leggiamo questo da Romani 11. Romani capitolo 11. Qui abbiamo un insegnamento molto profondo su tutto ciò che Dio vuole fare e farà. Romani capitolo 11, chi lo vuole leggere per intero, dovete iniziare dal versetto 11 e terminare col versetto 25 e 26, ma voglio solo accennare ai punti più importanti. Romani 11, 11, ora io dico, sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Vedete, Dio ha avuto questo piano e ha già visto in anticipo che Israele, nella sua prima venuta, non l'accetterebbe come Messia e poteva quindi dire nel mandato missionario: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. All'inizio era solo per il popolo di Israele, ma poi fino ai confini della terra. E così Dio chiama un popolo che lo santifica e lo purifica a prepararsi per il grande e glorioso giorno della sua venuta. Adesso leggiamo la seconda parte del versetto 25. Un induramento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri. In queste riunioni parliamo del tempo di Dio, del tempo per la Chiesa, del tempo per Israele, dei tempi della fine, di ciò che Dio ha promesso. Qui ci viene detto, un induramento si è prodotto in una parte di Israele finché, non per sempre, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. In quel momento in cui questo accade, Dio si rivolge di nuovo per grazia al popolo di Israele e improvvisamente saranno salvati. Perché? Perché l'ora per loro è scoccata l'ora di Dio. Nel momento in cui scocca l'ora di Dio, tutto cambia. Quando oggi scocca l'ora con Dio, tutto sarà diverso. Nel momento dove l'ora di Dio viene, egli interviene. Una cosa viene alla fine, un'altra inizia. Proprio come in quel tempo la parola dai giudei passò ai gentili, così la parola tornerà dalle nazioni ai giudei. Ogni cosa a suo tempo, come Dio ha ordinato. Nel versetto 26 è scritto qualcosa di meraviglioso. E tutto Israele sarà salvato, come è scritto. Il liberatore verrà da Sion. Il liberatore verrà da Sion. Particolarmente per me è l'espressione o il fatto che il liberatore verrà da Sion. Vediamo in capitolo 4 di Gioele e vedremo in che modo meraviglioso gli uomini di Dio hanno già predetto tutto questo nell'Antico Testamento. Gioele capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, e il cielo e la terra tremeranno, ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio. Io dimoro in Sion, il mio monte santo. Due volte in questi versetti la parola Sion. Come abbiamo letto nel Nuovo Testamento, Paolo ha fatto lo stesso, come possiamo leggere. Il Salvatore verrà da Sion e Israele sarà salvato nella sua interezza. Qui leggiamo, e se volete leggerlo a casa, questo è già il giorno del Signore. Gioele capitolo 3, il giorno del Signore è descritto molto chiaramente. C'è l'annuncio del giorno del Signore in Gioele 3:4. Il sole si oscurerà, la luna diventerà sangue prima che venga il giorno dell'Eterno, il giorno grande e terribile. Questo è quello che è scritto nel capitolo 2, versetto 32. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure tra i superstiti che il Signore chiamerà. Vediamo qui che si parla del giorno del Signore, ma anche del fatto che la salvezza sarà sul monte Sion in quel momento, non in Germania, non in America. Allora il tempo della grazia per le nazioni è finito. Allora tutti coloro che appartengono ai 144.000 saranno già nella loro patria in attesa di vedere la mano del Signore e di sperimentare la grazia di Dio. Nel capitolo 3 del versetto 9 descrive poi questa grande battaglia. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra. Questa espressione si ritrova anche oggi. Il mondo musulmano parla della guerra santa. Qui ci viene detto preparatevi alla guerra santa. Alla fine questa sarà la guerra del santo, perché Dio come santo e veritiero interverrà. Fuoco e zolfo pioveranno dal cielo ed egli porrà fine a tutti coloro che si sono ribellati a lui e al suo popolo. Qui tutto è descritto in modo molto chiaro. Affrettatevi, venite, nazioni circostanti, e adunatevi. Là, o Signore, fa scendere i tuoi prodi. Le nazioni si muovano e vengono alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. Date mano alla falce, perché la messa è matura. Venite, pigiate, poiché il torchio è pieno. I tini traboccono, poiché grande è la loro malvagità. Questo è il giorno del Signore, questa è l'ora in cui Dio farà i conti, ma solo con le nazioni gentili. Egli darà salvezza al suo popolo, mostrerà misericordia al suo popolo. Per il nostro bene sono stati induriti e accecati perché affinché noi potessimo entrare, e lo abbiamo letto nella lettera ai Romani, se il loro rifiuto è già servito per la salvezza delle nazioni, quale salvezza sarà rivelata solo quando la Chiesa sarà completata e Dio potrà rivolgersi al popolo di Israele, il suo intero consiglio potrà essere effettuato. Nel capitolo 14 dell'Apocalisse, questa moltitudine di Israele ci viene descritta sul monte Sion, Apocalisse 14, versetto 1. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano i 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Erano sul monte Sion. La chiamata verrà dal monte Sion, che è il monte su cui il Signore scenderà e si fermerà con i suoi. Egli sale sul monte degli Ulivi, ma il monte degli Ulivi si dividerà, mentre il monte Sion rimarrà. E in quel momento tutta la schiera di Israele sarà riunita lì. E come possiamo leggerlo? La schiera in cielo canta, e coloro che saranno qui sul monte Sion in quel tempo possono imparare il canto. E qui si legge al versetto 2: e udì una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono, e la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Pensiamo questo: la schiera in cielo canta questo canto durante la cena delle nozze dell'agnello, e il suono arriva fino a terra. E in quel tempo gli eletti di Israele, 12.000 per ogni tribù, saranno riuniti sul monte Sion, e vi saranno gli vorrà mostrato l'agnello, vengono visti con l'agnello, ascoltano, imparano, cantano insieme a noi. Dopo la cena delle nozze, il Signore scenderà con i suoi, allora inizierà il regno millenario. Che grazia che ci sia permesso di vedere e conoscere tutto questo. In breve tempo sarà storia, in breve tempo tutto sarà finito. Così come le persone hanno aspettato che certe cose accadessero per secoli e millenni, oggi guardiamo indietro e vediamo come sono avvenute. E così potremo guardare indietro e vedere come è successo tutto questo. Il nostro Dio ha il suo piano, ha un piano con noi, lo ha con Israele, lo ha con le nazioni. Beati coloro che si lasciano coinvolgere in questo piano di Dio in questi giorni. La realtà sarà l'interpretazione. Quando il Signore tornerà, non ci sarà più bisogno di interpretare. Allora tu e io saremo l'interpretazione della parola. La tua e la mia trasformazione sarà il risultato della promessa. Così come la risurrezione di coloro che si sono addormentati in Cristo. Chi vuole dire come andrà, come accadrà tutto questo? Tutto dipende da Dio, Lui saprà come farlo. La cosa importante per noi è che possiamo credere come dicono le scritture, e la scrittura dice: prima risusciteranno i morti, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Chi vuole interpretare questo? Non è necessario di farlo. Noi dobbiamo essere l'adempimento di queste promesse scritturali nel giorno che il Signore ha fatto. Dio sta compiendo la sua opera in questi giorni. Egli chiama il suo popolo dalle nazioni per amore del suo nome. Ci conduce nella parola e ci prepara. E poi penso a ciò che disse il fratello Branham quando disse: finora è tutto stato realizzato, Israele è tornato a casa e tutte le altre promesse e profezie si sono già realizzate. Sì, una volta dice letteralmente: non vedo più nulla che debba ancora compiersi tranne il ritorno di Gesù Cristo. Voleva certamente esprimere il fatto che non ci limitiamo ad aspettare e a dire il Signore non verrà ancora, ci vorrà tanto tempo, ma che i nostri occhi si aprano per vedere ciò che è già fatto e che ci rendiamo conto di essere nel mezzo di una grande opera di Dio. Sì, qualcuno potrebbe dire: fratello Frank, sei convinto che Dio stia facendo qualcosa adesso? Non si vede nulla, non si sente nulla. Sì, ognuno deve giudicarlo come vuole. Da anni vedo la mano del Signore in modo meraviglioso e sono testimone dell'opera di Dio passo dopo passo. Ho vissuto questo, non sono solo stato seduto tra coloro che hanno assistito al potente ministero, ma ho avuto il privilegio di aprire il mio cuore. Sì, devo dire che Dio l'ha aperto per ricevere e essere partecipe di ciò che Lui ha fatto. Questa parola rivelata da Dio deve essere portata in tutto il mondo come testimonianza, come è scritto in Matteo 24:14. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Non tutti lo accetteranno, quindi non preoccupiamoci di questo, ma come testimonianza affinché nessuno abbia delle scuse. Anche queste generazioni senza scuse. Dio ha inviato un segnale, Dio ha compiuto grandi segni e miracoli per attirare l'attenzione su ciò che aveva da dirci. La gente ha visto i grandi miracoli e segni e non ha capito che Dio non si fermava lì, che non poteva essere tutto ciò di cui Dio voleva dirci, ma che la guida, la chiamata fuori del suo popolo doveva essere collegata con esso. Concludo con il pensiero del popolo di Israele che venne portato fuori. Mosè era stato inviato a Faraone, avvennero grandi segni e miracoli, ma non l'uscita, ma non l'esodo, solo dopo, alla fine, quando fu dato l'ordine di sacrificare un agnello, di mettere il sangue sugli stipiti delle porte, fu il momento dell'uscita. Dobbiamo renderci conto che Dio ha stretto un patto con il suo popolo al Golgotha. Il nostro Signore dice: questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Chi vuole venire a Dio deve credere che Lui è lì, che si lascia trovare, che ricompensa tutti coloro che lo cercano e dà loro ciò che ha promesso. Non basta credere che Dio abbia parlato e abbia fatto segni e miracoli. Tutto deve armonizzarsi. La parola di Dio, lo Spirito di Dio, la schiera acquistata con il suo sangue, tutto deve essere in armonia. Dobbiamo essere completamente giustificati sotto il sangue, sotto la guida dello Spirito Santo, santificati nella sua parola. E se queste cose ci sono, allora Dio farà il resto per grazia, in modo che possiamo essere completamente al sicuro. Non abbiamo bisogno di preoccuparci. Posso preoccuparmi di me stesso, ma non della Chiesa del Signore, in termini di non essere con Dio. Qui questa Bibbia siamo già descritti in Giovanni. Scrive Giovanni in Apocalisse 7: ho visto la schiera, ho visto la moltitudine davanti al trono lavata nel sangue dell'agnello. Per Dio sono tutti fatti compiuti, gli ultimi vengono ora chiamati e aggiunti alla Chiesa affinché il numero sia completo e il Signore possa rivelarsi al suo popolo di Israele. E noi avremo il regno millenario insieme a Lui e poi l'eternità che Egli ha già posto nei nostri cuori. Chiudiamo con la parola di ieri sera tratta da Ecclesiasti 3:11. Tutto quello che Dio fa, non si può aggiungere nulla a ciò che Dio fa. È perfetto e ringraziamo il Signore di poter vedere la sua opera in questo tempo, di poter essere partecipi, di poterlo lasciare operare nella nostra vita. Questo è il nostro impegno, non solo di essere spettatori, ma persone che sperimenteranno la sua grazia ancora e ancora. Oggi dovremo ringraziare con tutto il cuore il nostro Dio perché ha fatto cose veramente grandi per noi. Alleluia, lode e onore al suo nome glorioso. Amen. Alziamoci per ringraziare il Signore. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del cuore per la grazia e il privilegio di essere sotto il suono della tua parola. Signore, tu rendi vivente, ci chiarisci le cose, ci dai ispirazione, come se tu saresti davanti a noi e pronunceresti queste cose. Signore fedele, togli tutto ciò che è d'ostacolo al tuo spirito. Insieme ci mettiamo sotto la grazia che perdona, sotto il sangue del patto. Signore, sotto la tua parola ci sottomettiamo, ci inchiniamo davanti a te. Per quanto ci è stato dato, Signore, abbiamo cercato di servirti. Signore, voglia tu ancora fare il resto in ogni singolo. Salvatore, ti ringrazio per tutti i miei fratelli, per tutte le mie sorelle qui e in ogni luogo in tutto il mondo. Tu hai un popolo in ogni lingua e nazione. Ti chiediamo, Signore fedele, se nella tua volontà, alza ancora una volta la tua mano e fai uscire ancora nell'Europa dell'Est e che venga un grido potente ovunque, perché gli uomini sono stati mancanti, ma tu chiamerai i tuoi con voce potente. Ti ringrazio per questo. Benedici tutti coloro che invocano il tuo nome, che credono alla parola, anzi che sono pronti a seguirti con obbedienza. Amato Signore, abbiamo ascoltato la tua parola e ti chiedo una cosa: rendici riconoscenti, rendici grati, insegnaci che dobbiamo ringraziarti dopo che ci hai parlato e ci hai fatto conoscere la tua volontà e la tua parola. Fa che ora, Signore fedele, alziamo insieme la voce e ti ringraziamo, perché in verità la destra del Signore si è alzata, la destra del Signore fa prodigi. Dio fedele, tu ci hai parlato, la tua parola è sì, amen. L'abbiamo ricevuta e quindi troverà compimento in noi. Dio fedele, grazie per aver unto i nostri occhi, Signore, perché possiamo vedere i nostri cuori, perché possiamo credere. Signore, grazie ancora per tutte le parole, tutte le connessioni dell'Antico e il Nuovo Testamento. Ti ringrazio anche per il fratello Brana, per Paolo, per tutti i servitori di Dio che hai mandato in ogni tempo. Amato Signore, ci hai dato un insegnamento completo, una panoramica completa per grazia. A te, Dio Onnipotente, sia lode e onore, gloria e adorazione, nel nome di Gesù. Alleluia. Amen.